la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Rescinski in studio per questo approfondimento della Radio Vaticana. Gustavo Messina ci segue per la parte tecnica, mentre Stefano Sparro segue la regia di questa edizione che apriamo ricollegandoci a quelli che sono stati gli importanti messaggi lanciati da Papa Francesco durante il suo viaggio apostolico a Cipro e in Grecia, in particolare i messaggi intensi che sono state le riflessioni di Papa Francesco durante la visita a Lesbo, nella città di Mitilene, al centro di identificazione e accoglienza di Mitilene, dove ha incontrato i migranti. Ha detto parole molto chiare, anche molto dure nei confronti di quelle che sono le chiusure degli uomini e dei paesi. Sentiamo subito un estratto da quello che è stato il suo discorso di domenica con i rifugiati e poi torniamo in studio con i nostri ospiti.
È un'illusione pensare che basti salvaguardare se stessi, difendendosi dai più deboli che bussa alla porta. Il futuro ci metterà ancora più a contatto gli uni con gli altri. Per volgerlo al bene non servono azioni unilaterali, ma politiche di ampio respiro. La storia, ripeto, lo insegna, ma non lo abbiamo ancora imparato. Non si voltino le spalle alla realtà, finisca il continuo rimbalzo di responsabilità. Non si deleghi sempre ad altri la questione migratoria, come se a nessuno importasse e fosse solo un inutile peso che qualcuno è costretto a sovraccarsi.
E questo era Papa Francesco domenica scorsa durante la visita ai rifugiati, quindi nella giornata di ieri, parole che nonostante siano state pronunciate in Grecia, siano state pronunciate nell'isola di Lesbo, dove Papa Francesco è tornato dopo 5 anni dalla prima visita, sono parole che si possono tranquillamente applicare a qualsiasi luogo, alle porte dell'Europa, dove centinaia di migliaia di esseri umani sono accalcati, accampati, tenuti in detenzione con la sola colpa di essere fuggiti dal paese in cui erano in pericolo di vita o nel quale era impossibile vivere. Per sentire quanti sono e cercare di assumere quanti sono i luoghi intorno all'Europa dove questo avviene, abbiamo in collegamento telefonico i nostri ospiti che vi presento subito. Alessandra Fabretti, giornalista dell'agenzia Dire, è appena rientrata dal confine tra la Polonia e la Bielorussia. Ben trovata Alessandra Fabretti, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
E Don Mussie Zerai, presidente dell'associazione Abescia, che segue con attenzione quanto avviene invece in Libia e ovviamente segue con attenzione quella che è la diaspora dei profughi eritrei. Ben trovato Don Mussie Zerai, grazie anche a lei per essere con noi.
Grazie a voi e buonasera a tutti.
E poi Gianfranco Schiavone dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, perché con lui ripercorreremo e cercheremo di ragionare su quella che è la rotta balcanica e quindi tutti i migranti che si trovano bloccati al gelo della Bosnia. Ben trovato Gianfranco Schiavone, grazie per essere con noi.
Grazie a te, buonasera a tutti.
Alessandra Fabretti, intanto tu sei appena rientrata dalla Polonia, il Papa ha parlato di chiusura, ha parlato di muri, ha parlato di egoismo, ha parlato di una storia che non sembra averci insegnato molto, questa forse è una frase che si applica molto bene anche a quella che è la situazione della Polonia, una Polonia che è stato paese di emigrazione, che è stato paese di cittadini che hanno cercato accoglienza altrove e il più delle volte l'hanno trovata e che adesso invece come paese di confine dell'Unione Europea cerca di erigere muri, di alzare reticolati di filo spinato e addirittura di chiedere finanziamenti europei per questa missione.
Sì, esatto, è così. Io sono tornata ieri sera, quindi sto ancora riordinando i pensieri, però quello che ho trovato, quello che ho visto è qualcosa che andava oltre, anche la percezione di quello che poi noi quotidianamente scriviamo, perché noi seguiamo questa crisi da agosto e già ad agosto gli attivisti ci avvertivano: fate attenzione perché arriverà la neve qui e per i migranti sarà l'inferno vivere nei boschi, e i migranti profughi oggi vivono nei boschi fine della Polonia. E passano lì notte e giorno senza tende, nei sacchi a pelo, mangiando quello che trovano a terra. Io ti vorrei lasciare questa immagine e con un gruppo di europarlamentari, con una ONG e altri giornalisti siamo andati proprio a limitare, della zona rossa creata dal governo polacco e gli attivisti hanno fatto uscire dai loro nascondigli tre rifugiati siriani. Erano le 10 di sera, nevicava, c'era neve ovunque. Il volto di queste persone io non lo scorderò mai più, perché il loro pallore, la stanchezza, la loro paura, anche lo stupore di continuare a ripetere: vi prego, non mandateci indietro verso la Bielorussia, vi prego, fate in modo che ci accolgano. Noi non ci aspettavamo di trovare tutto questo. È qualcosa che forse neanche il migliore dei giornalisti riuscirebbe a raccontare, perché è veramente qualcosa di straziante.
Alessandra Fabretti, è uno di quei momenti in cui chi assiste o chi si trova in quella situazione deve scegliere da che parte stare. È veramente una situazione che ci richiama lontani ricordi della storia. Torno subito a te, Alessandra Fabretti. Don Mussè Zerai, in Libia, un luogo dove il Papa non ha esitato a dire che esistono dei veri e propri lager, dove il Papa ha fatto anche lì, per quanto riguarda la Libia, ha fatto delle riflessioni tipo storico sulle lezioni che non sono state imparate dall'Europa, dal vecchio continente. Oggi assistiamo, oltre che a un tentativo di unione e di ribellione da parte dei profughi che si trovano lì, alla dura repressione che è stata messa in atto dalle autorità libiche. Quali sono le notizie che ci può dare?
Beh, le notizie purtroppo sono notizie di violenza, perché l'uso della forza per sgomberare i profughi davanti alla sede dell'UNHCR, dove chiedevano tramite l'UNHCR e a tutta la comunità internazionale una reale protezione o un canale legale di accesso, i cosiddetti corridoi umanitari o visti umanitari. Invece la risposta è poi dietro la mano libica c'è comunque la pressione anche europea.
Esattamente.
Quindi ha fatto bene il Papa a richiamare dicendo: non fate questi continui rimbalzamenti di responsabilità non solo tra i paesi europei, ma anche scaricare il peso su spalle fragili di paesi africani, fragili da tutti i punti di vista, sia economicamente, politicamente, e anche la situazione della Libia, quella che è. Quindi scaricare su un paese come la Libia e a dover gestire questa situazione di emergenza, di urgenza, in una zona di conflitto, ovvio che produce questa che stiamo assistendo: uccisioni, torture, violenze, segregazioni nei vari lager, come ha definito il Papa stesso.
Don Mussè, come abbiamo detto all'inizio, lei si occupa anche degli Eritrei, della diaspora, oltre alla Libia, che è un luogo dove un passaggio, una tappa infernale dalla quale i migranti cercano di uscire vivi possibilmente, c'è una grave situazione all'interno dell'Europa, quindi non paesi con le spalle fragili, paesi che potrebbero sopportare benissimo e affrontare molto bene i problemi relativi alle migrazioni. Pensiamo soltanto a quello che avviene a ridosso della Manica, quindi dello stretto di mare che divide la Francia dalla Gran Bretagna.
Purtroppo sì, anche a Calais è la situazione è molto precaria, per di più anche lì oggi centinaia di profughi vivono al gelo, al freddo, con tutto quello che sta succedendo, anche di violenza gratuita da parte della polizia che continua a distruggere le loro tende, a sequestrare le coperte e malmenarli. Quanti sono finiti in ospedale con braccia e gambe rotte dalla violenza, ma anche la morte di più di 30 persone neanche una settimana fa su quel tratto di mare gelido.
Esatto.
E questo è quello che sta succedendo.
È quello che sta succedendo. Gianfranco Schiavone, Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione, l'Europa dei diritti umani, l'Europa dei valori fondamentali, li sta violando tutti, li sta rinnegando tutti di fronte a queste situazioni, a maggior ragione questo si può dire per quello che avviene in Bosnia.
Sicuramente sì, la situazione nei diversi luoghi è molto simile, sicuramente è molto simile a quella in Grecia, in Bosnia e attualmente anche al confine polacco. Ci sono delle specificità, ma sono situazioni accomunate dalle stesse caratteristiche, e cioè la violazione radicale delle normative che noi ci siamo dati come Unione Europea per appunto essere un luogo di libertà e di giustizia. Questa non siamo di fronte solo, diciamo, a una caduta etica, una caduta, diciamo, della nostra convivenza civile. Siamo di fronte a delle situazioni di appunto illegalità conclamata. Caso della Grecia, caso della Polonia, parliamo di appunto rifiuto di permettere alle persone di chiedere per l'appunto asilo nel proprio territorio, il diritto che non prevede eccezioni nella normativa, così come ovviamente il collegato divieto di respingimento, non prevedono nessuna eccezione, persino in condizioni di guerra, in condizioni eccezionali. La Polonia ha cercato, diciamo, di mascherare questa situazione con lo stato di emergenza, ma in realtà nessuna eccezione è possibile all'esercizio di questi diritti. Quindi siamo in una condizione, ripeto, di illegalità conclamata.
Io adesso vi faccio sentire un'altra clip di Papa Francesco sulla quale vorrei che riflettessimo al termine. Sì, esattamente quello che lei diceva sulle libertà. Sentiamo Papa Francesco ancora su una domanda che probabilmente resterà senza risposta, così come resteranno senza risposta le domande che sono state sollevate durante questo viaggio, almeno da parte delle istituzioni dell'Unione Europea, che finora non hanno parlato a riguardo di quelle che sono state, insomma, le denunce che sono arrivate dalla Grecia. Sentiamo quello che dice Papa Francesco in questa clip.
È facile trascinare l'opinione pubblica instillando la paura dell'altro, perché invece con lo stesso piglio non si parla dello sfruttamento dei poveri, delle guerre dimenticate e spesso lautamente finanziate, degli accordi economici fatti sulla pelle della gente, delle manovre occulte per trafficare armi e farne proliferare il commercio. Perché non si parla di questo? Vanno affrontate le cause remote, non le povere persone che ne pagano le conseguenze, venendo pure usate per propaganda politica. Per rimuovere le cause profonde non si possono solo tamponare le emergenze, occorrono azioni concertate.
Don Mussi Ezzerai, insomma, perché non si parla di questo? Perché non si parla degli accordi economici? Perché non si parla degli affari che si fanno sulla pelle della gente? Si chiede Papa Francesco. Lei che risposta dà?
Lui dice delle veramente sante parole, direi, perché
ragione a dire perché. Perché ci sono interessi, nessuno vuole andare contro il proprio interesse. Chi vende le armi, i 10 paesi, i primi 10 paesi grandi venditori delle armi, che causano poi tutte le guerre, la guerra che c'è in Etiopia, quanto è costata a questo paese poverissimo con 110 milioni di persone da sfamare?
Almeno perché... 6 miliardi di dollari le cifre, le ultime cifre, dicevano, ecco. 6 miliardi di dollari la campagna militare, 1 miliardo di dollari in acquisto di armi.
Ecco, pensa, con 6 miliardi quante persone poteva sfamare l'Etiopia, invece li sta buttando per uccidere i suoi figli, perché sono, è una guerra fratricida che sta decimando migliaia e migliaia di persone. Questo è l'interesse dei grandi paesi che vanno a fomentare le guerre per vendere le armi. Purtroppo è questo. Nessuno vuole andare contro il suo interesse, ecco che si scarica poi la colpa sui disperati che arrivano a chiedere protezione.
Alessandra Fabretti, che scandalo crea anche nella popolazione polacca il vedere e iniziare a sapere quello che accade ai propri confini, e dall'altro quanto odio, quanta paura c'è di chi si trova dall'altra parte di questa frontiera, quanta propaganda?
Allora, sicuramente la propaganda è forte, questo governo ha preso delle decisioni estremamente severe, estremamente radicali, e una buona parte della popolazione le appoggia, un po' per paura, un po' per xenofobia, insomma le motivazioni sono tante, anche perché il governo motiva la chiusura delle frontiere spiegando che tra queste persone potrebbero esserci anche dei terroristi provenendo dal Medio Oriente o dall'Afghanistan. Però andando lì io ti posso assicurare che è stato bellissimo vedere che tantissime persone sono contrarie, tantissime denunciano e soprattutto tantissime si danno da fare mettendosi anche personalmente a rischio, perché ad esempio lì nella zona di confine ci sono persone che hanno deciso di lasciare il lavoro per mettersi a disposizione a tempo pieno, lasciando cibo, medicinali, vestiti, coperte, e portandoli anche di notte ai profughi, perché appunto si nascondono nelle foreste per non essere trovati.
Tra l'altro rischiando in prima persona per fare queste cose, perché certo, essendoci uno stato di emergenza ci sono anche leggi molto severe che puniscono chi aiuta i migranti.
Sì, allora dare cibo e vestiti in sé non è reato, però è reato farlo in cambio di denaro, il che non è sempre facilmente dimostrabile, che tu non stai aiutando le persone appunto vendendogli delle cose, ma solo per pura solidarietà, e addirittura se ospiti in casa o dai dei passaggi in macchina. E vi posso assicurare che zone deserte dove strade sono piene di neve, magari può venire spontaneo trovare una famiglia e dire: beh, salite in macchina, state almeno un po' al caldo, ma questo può essere passibile di denuncia. E queste comunità ovviamente soffrono questa situazione perché loro stessi non hanno la libertà di muoversi normalmente, quindi si sta anche distruggendo il tessuto sociale ed economico di questi villaggi.
È chiaro. Alessandra Fabretti, grazie. Gianfranco Schiavone, aiutare i migranti può essere considerato un reato, si può finire nei guai in Polonia, questo capita però a volte anche in Italia, anche se poi alla fine possiamo dire la giustizia in un certo senso trionfa. È capitato a Trieste, dove delle persone sono state denunciate per aver dato assistenza a quei migranti che riuscivano a passare la frontiera.
Sì, tra l'altro sono proprio qui con Lorena Fornasie sulla piazza della stazione di Trieste, stiamo assistendo uno di alcuni dei rifugiati che sono arrivati e c'è un ragazzo con i piedi congelati, quindi così non volevo dirlo, ma visto che hai sollevato questa cosa...
No, è importante dirlo.
Lo dico, forse sentiranno anche i rumori sottofondo. Quello, alla mia riflessione, è che siamo arrivati a un punto veramente molto molto basso della storia europea e molto inquietante per noi cittadini europei. Perché quando accadono questi episodi, quando un principio fondante dell'Unione, e nel caso italiano della Repubblica, è come la solidarietà, viene messa in discussione o viene criminalizzata, vuol dire che qualcosa sta non è un piccolo particolare quello che sta cambiando. Rischiamo l'implosione dei sistemi democratici, semplicemente. Questo è, quindi dobbiamo sapere che non ci occupiamo soltanto dei diritti degli altri, ma ci occupiamo della sopravvivenza della nostra democrazia.
Gianfranco Schiavone, come reagire a tutto questo? Come cercare un moto d'orgoglio da parte dell'Unione Europea e dei valori che essa rappresenta?
È da completamente rivedere l'approccio che l'Unione Europea ha, appunto, a partire dal basso, evidentemente, da parte dei cittadini, che non si devono far intimidire dall'attuale situazione. Io credo che purtroppo siamo di fronte a una classe politica europea che non è in grado di esprimere nulla di diverso da quello che sta esprimendo, quindi deve veramente arrivare un rinnovamento profondo da parte dei cittadini. So che sarà difficile e complesso, ma non vedo altre possibilità.
Alessandra Fabretti, anche al confine tra Polonia e Bielorussia l'Europa ha perso anche di prestigio. Gli eurodeputati che hanno cercato di raggiungere la frontiera, la zona rossa fondamentalmente, che tu accompagnavi, non sono stati fatti passare.
No, io ero con loro insieme ad altri giornalisti, c'erano appunto cinque europarlamentari, siamo stati tutti quanti fermati, non c'è stato assolutamente modo di passare. Lo stato di emergenza che istituiva questa zona rossa era scaduto la mezzanotte del giorno precedente, ma lo stesso giorno il governo ha varato un decreto che accorda prerogative in più al Ministero dell'Interno per quanto riguarda la sicurezza, che appunto ha mantenuto di fatto la frontiera chiusa. Quindi lì esiste un embargo umanitario e soprattutto un embargo mediatico, quindi tutte le denunce che arrivano anche contro il governo, contro la polizia, sui respingimenti, sulle violenze, non sono verificabili e quindi è estremamente difficile documentare quello che adesso sta accadendo alla frontiera. Abbiamo soltanto le notizie che ci arrivano dalle forze di sicurezza, il che è impressionante, non è corretto, o dai media di Stato, che quindi in qualche modo sono accreditati. Quindi la situazione, come diceva il dottor Schiavone, sono assolutamente d'accordo con lui, è un problema che riguarda direttamente anche noi europei, perché lì stanno venendo meno dei diritti costituzionali, tra cui la libertà di informazione e di movimento.
Grazie Alessandra, grazie davvero Alessandra Fabretti. Don Mussiezerai, siamo in chiusura, abbiamo un minuto. Lei lavora in Italia anche con la sua associazione, con le organizzazioni non governative. Come si vince il clima d'odio, come si vince la propaganda che non permette di comprendere quella che è la tragedia di queste persone?
Si vince con impegno quotidiano di tutti i volontari, di tutte le ONG, di tutti uomini e donne di buona volontà che continuino a fare del bene, continuino a mostrare il volto più umano, dell'Europa.
Grazie a Don Mussier, grazie a Gianfranco Schiavone, grazie a Alessandra Fabretti. Tutti e tre avete raccontato delle parti dei confini europei, di quello che avviene, con i migranti, una situazione generale e generalizzata che si lega molto bene a quelle che sono le parole che Papa Francesco ha espresso a Mytilene durante questo suo ultimo viaggio in Cipro e in Grecia, e che è terminato oggi con il rientro a Roma. Io, prima di lasciarvi, voglio farvi ascoltare un'altra clip, una clip che riporta le parole del Papa, che tutti voi avete letto sui quotidiani in questi giorni, e riguarda il Mediterraneo. Grazie alla regia, grazie a Gustavo Mestina e grazie a Stefano Sparro.
Il Mediterraneo, che per millenni ha unito popoli diversi e terre distanti, sta diventando un freddo cimitero senza lapidi. Questo grande bacino d'acqua, culla di tante civiltà, sembra ora uno specchio di morte. Non lasciamo che il mare nostro si tramuti in un desolante mare mortuum, che questo luogo di incontro diventi teatro di scontro. Non permettiamo che questo mare dei ricordi si trasformi nel mare della dimenticanza. Fratelli e sorelle, vi prego, fermiamo questo naufragio di civiltà.